Il Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli una parabola. Può forse un cieco guidare un altro cieco? Non cadranno tutti e due in un fosso? Un discepolo non è più del maestro, ma ognuno che sia ben preparato sarà come il suo maestro. Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio di tuo fratello e non ti accorgi della trave che è nel tuo occhio? Come puoi dire al tuo fratello, fratello, lascia che tolga la pagliuzza che è nel tuo occhio, mentre tu stesso non vedi la trave che è nel tuo occhio? Ipocrita, togli prima la trave dal tuo occhio e allora ci vedrai bene per togliere la pagliuzza dell'occhio di tuo fratello. Non vi è albero buono che produca un frutto cattivo, né vi è d'altronde albero cattivo che produca un frutto buono. Ogni albero, infatti, si riconosce dal suo frutto. Non si raccolgono fichi dagli spini, né si vendemmia uva da un rovo. L'uomo buono, dal suo tesoro, del suo cuore, trae fuori il bene. L'uomo cattivo dal suo cattivo tesoro trae fuori il male. La sua bocca infatti esprime ciò che dal cuore sovrabbonda. Parola del Signore. Nell'enciclica del Papa Fratelli Tutti, il Papa scrive: ogni guerra lascia il mondo peggiore di come l'ha trovato. La guerra è un fallimento della politica e dell'umanità, una resa vergognosa, una sconfitta di fronte alle forze del male. Non fermiamoci su discussioni teoriche. Prendiamo contatto con le ferite, tocchiamo la carne di chi subisce i danni. Rivolgiamo lo sguardo a tanti civili massacrati, come danni collaterali. Dice, guardiamo le cose come le guardano loro, da questo punto di vista. Stiamo vivendo questo momento veramente terribile, ed è interessante vedere come impariamo la storia, o meglio, ci scopriamo ignoranti, quando succedono queste cose. Anche i nomi delle regioni impariamo, che neanche sapevamo che esistessero. Naturalmente le ragioni stanno da tante parti, non c'è da una parte soltanto. Ci sono fallimenti e politiche sbagliate negli ultimi 30 anni, ma non è mai accettabile che qualcuno invada un altro Stato. Ma chi è cieco in questo caso? Chi ha fatto la guerra è cieco o ci vede? Ha previsto gli effetti collaterali? Penso alle madri di questi 3.500 soldati russi morti. Tutti ventenni, tutti giovani. Che senso ha? Che senso ha? Un ragazzo oggi diceva, è stato arrestato dagli ucraini, dice, sono stato ingannato. Che cosa si racconta a questi ragazzi per andare in guerra? Chi fa la guerra è sempre accecato dall'egoismo demoniaco, che fomenta altro egoismo, che non finisce più. E ascoltando e vivendo questi momenti storici della guerra, ha senso parlare di questi Vangeli che parlano odio al nemico? Domenica scorsa questo dice il Vangelo, odio al nemico. Ma si può parlare di queste cose quando c'è la guerra? Tutti siamo arrabbiati, tutti proviamo, abbiamo paura. Ma proprio perché c'è la guerra occorre prendere sul serio questi Vangeli. Perché altrimenti le cose peggiorano. Le cose peggiorano. San Paolo dice nella seconda lettura: la morte è stata inghiottita nella vittoria. O morte, dov'è la tua vittoria? Dov'è il tuo pungiglione? E poi dice, siano rese grazie a Dio che ha vinto la morte. Proprio perché la morte è vinta, occorre non stancarsi e non lasciarsi andare, perché le cose peggiorano. Oggi il discorso che il Vangelo fa non è che la continuazione pratica di quello che abbiamo sentito domenica scorsa. Siate misericordiosi com'è misericordioso il Padre vostro. E dicevamo, quelle parole, e vanno lette così, sono un atto di fiducia nei nostri confronti. Sono un atto di fiducia per dire, tu puoi diventare come Dio. hai questa immagine, realizzala. E se non lo vuoi, non realizzi la vita. Non è una cosa morale. Non realizzi la vita. Lo sappiamo per esperienza, si sta bene quando si fa il bene. L'ho detto mille volte, arrivare a 90 anni ancora capaci di amare. Siamo capaci di questo perché questa è la salvezza. E se noi sperimentiamo un po' questa cosa, non saremo mai felici. Non sperimenteremo mai la pienezza della vita. E oggi il Vangelo continua con queste domande retoriche. Può un cieco guidare un altro cieco? Può uno che non ha coraggio dare coraggio a uno che ha paura? Può essere un alunno più grande del maestro? È chiaro che no. Ma questi esempi sono fatti apposta per farci capire che c'è qualcosa da correggere, perché rischiamo di essere ciechi e guidare altri ciechi. Rischiamo di non essere capaci di dare speranza e coraggio quando non c'è, non siamo capaci se non correggiamo. In altre parole, ciò che il Vangelo ci chiede oggi è di tenere il cuore pulito. Il cuore va tenuto pulito, ma come si fa a tenere il cuore pulito? È una cosa paradossale, è forse difficile credere. Il cuore nella Bibbia è il luogo della coscienza, delle scelte, dei sentimenti, dei progetti. Le cose del cuore spesso, o quasi sempre, sono nascoste anche a noi stessi. Noi stessi non li conosciamo. E vengono manifeste agli occhi degli altri quando guardano la nostra bocca. È con la parola che esprimiamo cosa abbiamo nel cuore. Pensate soltanto, alziamo la voce o siamo aggressivi, neanche ci accorgiamo, sono gli altri che ce lo fanno notare e ci meravigliamo quando ce lo dicono. E diciamo, ma io ero tranquillo, te l'ho detto con serenità. Neanche vediamo le cose. La parola viene prima delle mani, la parola viene prima delle azioni. Noi facciamo le cose in base a come siamo impostati mentalmente. Reagiamo istintivamente, non è che ci pensiamo cosa faccio a sto momento, reagiamo così. Manifestiamo quello che abbiamo dentro istintivamente da come ragioniamo. Ma come si fa a tenere il cuore pulito? Com'è possibile avere la trave nell'occhio e non accorgersi di avere la trave? Com'è possibile? È possibile proprio perché c'è la trave. La trave è la presunzione, è la superiorità. E chi si sente così non lo vede. Vede solo i difetti degli altri. Allora, come si tiene un cuore pulito? Confrontandolo con la parola del Maestro. Confrontandolo con la parola del Vangelo. Se mi confronto con chi fa la guerra, è chiaro che mi salvo io. Se mi confronto con un mafioso, io sono sicuramente salvo. No, devo confrontarmi con questa parola. Si diventa vedenti, si supera la cecità quando si sperimenta e si conosce la misericordia di Dio. E quando sperimenti la misericordia che vedi, qualcuno ha scritto in modo paradossale, immaginate se tutto un esercito, quando in guerra, di fronte al nemico, non vedesse un nemico, ma vedessero persone che hanno molli, bambini a casa. È la misericordia che fa vedere la realtà. Avete visto in televisione un carro armato che va sopra una macchina. Per noi neanche l'idea. Eppure si succede quando sei lì. Il cuore va tenuto pulito. Per questo il Vangelo dice, usa questi atteggiamenti così paradossali. Occorre ascoltare la parola. E se ascoltiamo la parola non ci servono maestri. Neanche i preti sono maestri. Il prete serve per l'eucaristia, ma il maestro è lui. Dobbiamo abituarci a sintonizzarci con queste parole. E quando parla, non pensiamo mai che domandi chissà che cosa. Parla di una verità che è già dentro di noi. Sa come siamo fatti. Abbiamo questa immagine. Dobbiamo aprirci a questa cosa. Il Vangelo finisce dicendo, l'albero lo si riconosce dai frutti, che è una cosa ovvia. Fichi e uva, nella Bibbia, sono i simboli di Israele, sono frutti dolcissimi, che sono i frutti dell'amore. Questi frutti noi siamo in grado di produrli se abbiamo le radici, come domenica scorsa, dove c'è acqua, e sono doni, frutti, non opere. Sono doni dello Spirito Santo. Pensate a San Paolo quando dice le opere della carne, inimicizia, liti, omicidi, e poi dice frutti, i frutti maturano da soli, non sono opera nostra. E sono i doni dello Spirito, benevolenza, mitezza, pace, di questo abbiamo sempre più urgenza. Quante generazioni passeranno fin quando le cose cambieranno? Sono passati 70 anni di pace e oggi ci troviamo immersi in questa situazione che era impensabile, ma è reale. Prendere coscienza del cuore che il male è dentro di noi. Non giudicare, vedere la trave. Pensate, perché questo bisogno di giudicare che abbiamo? Nasce da questo bisogno viscerale di competizione, di questo bisogno viscerale di essere superiori. E nasce proprio dal fatto che abbiamo bisogno spesso di denigrare, di umiliare l'altro, e si prova piacere nell'umiliare l'altro, e si prova piacere perché non conosciamo il nostro valore. E tutto questo nasce dall'invidia. E l'invidia da cosa nasce? Da non essere capaci, non poter essere meglio di quello che siamo. Il bisogno di giudicare. A volte penso, cosa c'è da invidiare agli altri? Io ascolto tantissima gente, non c'è niente da invidiare a nessuno. In ciascuno di noi ci sono cose negative, ci sono ferite, c'è il male. Non c'è niente da invidiare a nessuno. Il coraggio di guardare la propria vita e accoglierla così com'è, senza rabbia, e affrontarla.